Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Il 5 maggio di Celestino. Racconto di Francesco Guccini, tratto dal libro Scrittori nelle case degli scrittori, Mantova, Tre Lune Edizioni, 2017.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right.
Le case museo degli scrittori e dei poeti di Romagna hanno invitato alcuni narratori a varcare le loro soglie per raccontare a modo proprio le atmosfere di questi luoghi aperti alla visita. Nella casa di Marino Moretti a Cesenatico è entrato con la sua pacata ironia Francesco Guccini. Ringraziamo per la lettura Pietro Moroni e l'associazione Leggio.
But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right.
Marino Moretti stava passeggiando nel giardino della sua casa di Cesenatico. Dopo desinare faceva sempre quei due passi su e giù per digerire e per pensare a quello che avrebbe fatto nel pomeriggio. Soprattutto la sua mente girava su quello che aveva scritto al mattino e a quello che avrebbe scritto nel tempo che lo attendeva. Rilassarsi un po' gli avrebbe fatto bene, ma non riusciva a distaccarsi completamente dal lavoro. Era un tiepido maggio e gli arrivò un soffio piacevole di brezza dal mare, carica di salsedine. Se ne riempì i polmoni in un momento di soddisfazione. Fu la nuova governante a distrarlo, chiamandolo dalla porta finestra. Tonina, la governante consueta, gli aveva chiesto un po' di tempo. Doveva assistere una sorella malata, gli aveva detto. Però ho già la sostituta. È brava, le garantisco, non si troverà a disagio. Si chiama Maria, vedrà che sarà contento. Poi spero di essere di ritorno qui a Cesenatico abbastanza presto, non si preoccupi. Così era arrivata Maria, una donna sui 50 e qualcosa, aveva pensato lui, piccolotta, grassoccia, una discreta cuoca, diligente nei suoi impegni. Maria lo aveva chiamato... professore, mi scusi se la disturbo. Moretti l'aveva guardata. Non mi disturbi, cosa c'è? C'è che... si fece avanti titubante. È venuto a trovarmi un mio nipote. Un tuo nipote? E allora? Beh, sa, ci si vuol bene a Calburdel. È che gli hanno dato una poesia difficile da studiare e lui dovrebbe presentarla all'esame per la terza media. Ci ha l'esame quest'anno. La poesia è... dice che non ci capisce niente. Lui è bravo, sa. Si applica, ma delle volte è un po' zuccone, capisce? Insomma... Ma il professore non gliel'ha spiegata? Sì, l'ha spiegata lui. Ma il ragazzo quel giorno non c'era. Era assente giustificato perché aveva tolto le tonsille. E io pensavo che lei, che è un gran professore... per cortesia potesse spiegargliela un po', perché dice che lui in quella poesia non ci capisce niente. E che poesia è? Mo so ben io. E glielo dice poi lui. Beh, uno di questi giorni fallo venire. È che, vede, professore, lui ci ha tanta angoscia. Quasi non dorme la notte per il pensiero della poesia. Sarebbe proprio qui fuori se lei fosse... così gentile. Gentile e gentile. Non è il fatto di essere più o meno gentile. È che oggi volevo lavorare. Vabbè, dai, fallo entrare nello studio. Lo aspetto là. felice a lavorare lui. Ma che lavoro fa? Sta tutto il giorno lì a sedere. Non è mica un lavoro quello. Ma sono strana gente i signori. E aprì la porta e fece entrare il ragazzo. Dopo un po' bussò alla porta dello studio. Professore, c'è qui Celestino. Celestino apparve sulla soglia. Avanti Celestino, entra pure. Celestino entrò. Era un ragazzotto sui 13 anni, con pantaloni corti a mezza coscia, da cui spuntavano due gambe grassocce ricche di peli rossi, come pure rossi erano i fitti capelli, d'un rosso fiammeggiante. Aveva due grossi occhiali da miope, dietro ai quali si vedevano, leggermente ingrossati dalle lenti, due occhi di un azzurro cilestrino intenso. Il volto era cosparso di lentiggini. Fra le mani reggeva un libro. A testa china avanzò, poi si fermò a 2 metri dalla scrivania. Buongiorno, salutò. Buongiorno a te, Celestino, siediti. Dimmi anzitutto di che poesia si tratta. Celestino si sedette, sistemando sulla sedia un grosso deretano e agitandosi un po'. Poi, guardando Moretti, è il 5 maggio del Manzoni. Niente po' di meno. Moretti stimava moltissimo il Manzoni romanziere, ma sulle liriche aveva qualche perplessità. Le sue erano di stile ben diverso. E sai per chi è stata scritta? Chi è morto il 5 maggio? Celestino lo guardò quasi spaventato. Chi è morto il 5 maggio? Boh, non lo so io. Quest'ode è stata scritta da Alessandro Manzoni di Getto, contrariamente alle sue abitudini, il 17 luglio 1821, dopo aver appreso da un giornale della morte di Napoleone Bonaparte, avvenuta appunto il 5 maggio dello stesso anno. Le notizie allora non viaggiavano veloci come oggi. Almeno lo sai chi era Napoleone Bonaparte? Era un generale? Non solo un generale, è stato molte altre cose che vedremo nel corso della lettura della poesia. Va bene, dai, comincia. Il ragazzo aprì il libro e faticosamente cominciò a compitare. Dunque, vediamo... Già, ecco, e con voce impostata che cercava di usare un tono enfatico, e fu. Fermati, cosa vogliono dire queste due parole? Boh, è un saluto e, anche se io lo scrivo con l'H in mezzo, vuol dire ciao, salve, e fu, boh, è un nome forse, o un cinese? Ma che cinese, ma che salve! E sta per egli, lui, si tratta di Napoleone, e fu è la terza persona del passato remoto del verbo essere. Fu nel senso di è stato, non è più vivo, è morto. Manzoni è molto colpito dalla morte di Napoleone, che tanta importanza ha avuto per la storia europea di quegli anni, e con due parole secche, sobrie, manifesta la sua sorpresa. Hai capito? Come il fu Amilcare, che poi sarebbe mio nonno, che poi è morto. Fu, come dicono loro, il fu Amilcare, appunto. In quel momento si udì un discreto bussare alla porta dello studio. Apparve Maria con un sorriso accattivante. Scusate, disse, sono venuta a vedere se va tutto bene. Tutto bene, sì, sì, anzi, proprio no. Fammi un piacere, portami un'aspirina e un goccio d'acqua, che mi sta venendo un gran mal di testa. Maria scomparve. Moretti si asciugò un velo di sudore sulla fronte. Abbiamo chiarito l'incipit. Andiamo avanti. Coraggio, dai. Proseguirono. Ci furono altri svariati incidenti di interpretazione. Orba era chiaro, voleva dire che non ci vedeva da un occhio, come la Rosolina che era chiamata l'Orba. Spiro fu un mistero. Presto risolto, ma il cui fu raggiunto dal massimo fattor che suscitò questa scenetta. Lo sai chi è il massimo fattor? Certo, professore! Celestino qui andava sul sicuro. Alzò gli occhi che erano stati quasi perennemente abbassati e li aprì con sicurezza. Mio nonno Amilcare era fattore dei conti Anselmi e un grande potere qui vicino. Non so se fosse Massimo, ma fattore era, son sicuro. Arrivarono alla fine del convento, che era quasi buio. Ripeterono lode e Celestino dimostrò di averla bene o male capita. Moretti era esausto. Il ragazzo si alzò e goffamente se ne andò. Apparve quasi subito Maria per ringraziare. «Professore, la ringrazio, mi ha usato una grande gentilezza. Mi dica cosa le devo per il suo disturbo.» «Ma figurati, Maria, niente, niente, non voglio niente. Spero solo che tu non abbia altri nipoti.» «Grazie allora, professore, e come si dice, a buon rendere, grazie, ancora grazie.» Qualche tempo dopo, Maria si presentò a Moretti con una scatola rettangolare di cartone. La donna sorrideva a tutta bocca. «Professore, lei non ha voluto niente per il piacere che mi ha fatto per Celestino, che è stato così contento, e la ringrazia ancora. Suo babbo, quello di Celestino, dico, è un marinaio e gira il mondo e ha portato a casa questa roba. Abbiamo pensato di regalargliela per assebitarci. Speriamo che le faccia piacere.» Moretti, perplesso, aprì lentamente la scatola. Apparve una forma a scaglie ossee, rotondeggiante. Ma è una tartaruga!» esclamò. «Sì, una tartaruga. Spero tanto che le piaccia. Le farà compagnia a lei che è spesso da solo.» «Compagnia? Una tartaruga? Ma figuriamoci! Ma dove ce l'ha la testa? E cosa mangia?» «Boh, non lo so, mangerà dell'insalata.» «E allora vada a prendere dell'insalata.» Dopo che Moretti ebbe messo una foglia di lattuga nella scatola, apparve, dopo poco, una testolina sospettosa, come se si guardasse in giro. La bestiola si avvicinò all'insalata e cominciò a mangiare avidamente, strappando pezzi di lattuga col becco e mostrando una piccola linguina rosa. «Ma brava!» esclamò Moretti. «Allora ce l'hai la testa! Vieni, ti metterò in giardino. Lì vivrai bene.» «Come posso chiamarti? Vediamo. Maria? Come si chiamava sua madre?» «La chiamavano tutti Gonda o Gondina, ma il suo vero nome era Cunegonda.» «E Cunegonda sia. Ci sono, credo, un paio di sante con questo nome, che vuol dire, mi sembra, protettrice della propria famiglia, così come ha in qualche modo protetto Celestino. Vai, Cunegonda, e benvenuta in casa Moretti.»